Modem.
Now in India, last 20 days has been really challenging.
La situazione in India negli ultimi 20 giorni è veramente difficile. Il picco dei nuovi casi di Covid continua a salire e le cifre raddoppiano ogni 7-8 giorni. In questo momento dobbiamo far fronte a una penuria di ossigeno e allo stesso tempo le conseguenze delle inondazioni stanno mettendo a dura prova il sistema sanitario confrontato con un massiccio arrivo di pazienti. Tutto ciò ha causato un certo panico. La situazione può evolversi sia in modo positivo come diventare veramente catastrofica. Tutto dipende da come sapremo rispondere all'emergenza nei prossimi giorni. La popolazione deve essere informata correttamente sulla malattia, perché non tutti hanno bisogno di ossigeno o di essere internati. D'altra parte, molto dipenderà anche dall'evoluzione dei casi e dalla risposta del sistema sanitario.
We had several of the religious as well as we had the New Year celebrations also along this April 14th.
Nelle scorse settimane ci sono state diverse feste religiose, le celebrazioni per il nuovo anno, il grande festival dei colori e le elezioni in 5 stati chiave. Tutto ciò ha contribuito alla diffusione della pandemia. Certamente molte cose non sono state pianificate e affrontate correttamente. Molte persone hanno perso la vita, ma ora dobbiamo concentrarci su come trovare le soluzioni giuste per far fronte a questa situazione. Occorre passare a vaccinare su larga scala, migliorare la logistica per la distribuzione di ossigeno, sostenere il personale sanitario e assicurare le cure appropriate ai diversi stadi della malattia. La somma di queste misure potrà contribuire a migliorare la gestione della pandemia nel paese.
All these steps, I think, together will have a better impact on the management of the pandemic across the country.
Nella nostra copertina la voce di Kalol Mukherjee, direttore sanitario per l'Asia di Terre des Hommes a Calcutta. Lo ha raggiunto ieri al telefono Paolo Dell'Oca, che oggi è anche alla regia del programma. Buongiorno a voi, io sono Franco Cristini, questo è Modem. Alla regia tecnica abbiamo Davide De Donatis ed oggi, lo avete capito, parliamo di India, il grande paese asiatico alle prese con una seconda ondata della pandemia di Covid-19. Altamente preoccupante, si teme che se ne perda il controllo, le sue cifre hanno subito un'impennata negli ultimi giorni, con medie giornaliere che superano le 300.000 infezioni nelle sole ultime 24 ore, i decessi sono stati oltre 2.700. Nei grandi centri, nelle megalopoli, a cominciare dalla capitale New Delhi, il sistema sanitario è al collasso, gli ospedali non riescono più ad accogliere le persone malate, i cadaveri vengono bruciati in luoghi improvvisati e ci si chiede come le autorità riusciranno a fare fronte a questa situazione drammatica in un paese dove, va detto, le cifre della pandemia erano rimaste finora relativamente basse, tanto che lo scorso febbraio il governo parlava addirittura di una vittoria sul virus. Ma vediamo di farci raccontare tutto questo dai nostri ospiti, che introdurrò man mano. Saluto per cominciare Carlo Pizzati, è scrittore, giornalista e docente universitario. Recentemente ha pubblicato per l'editore Marsilio in Italia un libro sull'India e sull'Asia dal titolo La tigre e il drone. Noi lo troviamo in collegamento da Kodai, nello stato del Tamil Nadu. Buongiorno.
Buongiorno Franco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E con noi abbiamo anche Rita Cenni, giornalista dell'ANSA e corrispondente per l'agenzia di stampa italiana dall'India, ma attualmente risiede in Italia, da dove continua però a seguire l'attualità indiana. Buongiorno anche a te, Rita.
Anch'io auguro buongiorno a tutti voi, a Franco, a Carlo e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Ecco, Carlo Pizzati, allora, fino a poco tempo fa, di questi grandi paesi del sud colpiti in misura più o meno forte della pandemia si è parlato molto del Brasile, oggi si ricomincia a parlare dell'India. Abbiamo già sentito qualcosa nella nostra copertina. Con quali cifre, con quali immagini vogliamo magari raccontare che cosa sta succedendo in questi giorni in questo paese che conta 1 miliardo e 300 milioni milioni di abitanti, ricordiamolo.
Allora, la cosa più importante in questo momento, cioè oltre al fatto che purtroppo continuano le infezioni, continuano le morti, è anche come gestire queste morti, perché Delhi, come avete giustamente detto nell'introduzione, ha un problema anche per la cremazione, e cioè in questo momento non si sa bene cosa fare di tutti questi corpi. Vediamo, manca addirittura la legna nei crematori, ci sono le code fuori dai crematori, devono attendere l'esame prima di essere bruciate, per cui c'è anche una questione forse di un rischio di salute pubblica se non si trova una soluzione in fretta anche come allo smaltimento dei cadaveri, purtroppo. Ci sono anche delle persone che vivono nelle baraccopoli accanto a questi crematori, che ora invece di bruciare 10 cadaveri al giorno, ne bruciano dai 200 ai 250, con il rischio o la paura del contagio, e quindi c'è una migrazione di questi abitanti di queste baraccopoli che se ne tornano nei loro paesi. Questo è un altro problema, cioè il rischio che ora il contagio si trasferisca nelle zone rurali come quelle dove vivo io normalmente, perché vediamo che i contagi stanno aumentando lì. Il problema qual è? È difficile fare calcoli, perché davvero i dati non sono attendibili.
Sì, magari sappiamo, ne parliamo dopo, magari ne parliamo dopo dei dati e della loro attendibilità. Magari Ritaceni, ancora una parola anche per inquadrare questo, insomma, la situazione attuale sul fronte sanitario. Carlo Pizzati ci ha parlato della difficoltà, insomma, di cremare i tanti cadaveri che arrivano nei crematori, anche improvvisati crematori, e poi c'è la difficoltà o l'impossibilità, specialmente nelle grandi città, per gli ospedali, per il sistema sanitario, di accogliere i malati. C'è un problema anche, insomma, di disponibilità di medicamenti. Che cosa vogliamo dire, come possiamo riassumere la situazione per quanto concerne gli aspetti sanitari?
Allora, riassumere non è facile, ma io vorrei aggiungere però purtroppo un'altra nota a ciò che diceva Carlo Pizzati. Non ci sono soltanto i corpi da cremare, ci sono anche i corpi da seppellire, perché ricordiamoci che in India non ci sono soltanto Hindu, stanno morendo anche molti musulmani, e per loro il rito funebre è come da noi la sepoltura. Anche su questo non si trovano i campi, i terreni, non si trovano le persone che possano scavare, quindi c'è una doppia emergenza. Per quanto riguarda le difficoltà sanitarie, io credo che dobbiamo un attimo inquadrare la situazione indiana, che consiste in questo: in un sistema sanitario praticamente inesistente. Ricordiamoci che l'India è un paese grande quanto l'Europa, se non di più, e che soltanto nelle grandi città esistono degli istituti sanitari pubblici dove le persone possono accedere. Sono istituti sanitari a volte anche ottimi, però sono rarissimi e si trovano soltanto nelle megalopoli, dove tutto sommato accanto alle strutture pubbliche ci sono moltissimi ospedali privati e cliniche, ma ovviamente accessibili soltanto ai più ricchi, alla classe media e oltre, perché i prezzi sono mostruosi. A questo punto però il vero problema non è tanto quello del sistema sanitario, che comunque avrebbe dovuto essere implementato dall'anno scorso a quest'anno, ma non è successo quasi niente. Il paese destina all'investimento sulla sanità l'1,3% del suo PIL, che doveva essere stato aumentato, secondo le premesse del governo, a quest'anno al 15%. Non è chiaro però, non ci sono dati su quello che effettivamente sia stato fatto, ma visti i risultati di questi giorni è stato fatto molto poco. E se posso continuare, aggiungo che oggi, più che il problema dei posti letto, che comunque sono esauriti sia nel pubblico che nel privato, la vera emergenza, come è già stato ricordato anche dal responsabile di Terre des Hommes, è quella delle bombole di ossigeno.
Sì, c'è una forte carenza di ossigeno, c'è anche una lotta, se si vuole, tra alcuni stati per accaparrarsi queste risorse. Carlo Pizzati, su questo cosa possiamo dire?
Intanto confermare che Ritaceni ha aperto il problema giusto, aggiungendo un unico dato: c'è un medico per 1500 pazienti un infermiere per ogni 600 pazienti. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo è il doppio di quello che dovrebbe essere un sistema funzionale. Sull'ossigeno il problema è grave perché c'è gente che sta morendo fuori dagli ospedali, nelle barelle, in attesa di poter entrare o che viene rimbalzata. Ho sentito oggi una persona che ha girato per 20 ospedali ad Eli prima che sua moglie morisse, proprio semplicemente perché mancavano le bombole di ossigeno. Stanno arrivando gli aiuti dall'estero, stanno cercando di coordinarsi anche i governatori dei diversi stati che sono stati un po' abbandonati a se stessi dal primo ministro Modi, che nell'ultimo discorso alla Nazione in TV su questa tematica ha detto che i governatori gestiscono loro e decidano se fare i lockdown e si organizzino loro, che è, secondo me, anche una carenza di un necessario coordinamento federale in questo momento, che avrebbe potuto far sì che si potesse sviluppare un piano necessario su come distribuire l'ossigeno e salvare vite. Quindi le responsabilità politiche ci sono e sono gravi.
E anche le difficoltà o le mancanze di un coordinamento a livello federale, sulla quale magari torneremo a dire qualcosa anche dopo. Io saluto intanto Nicoletta Dentico, buongiorno anche a te.
Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti voi.
Ecco, Nicoletta Dentico, anche tu giornalista, ma anche e soprattutto oggi con noi perché è esperta di cooperazione internazionale di salute pubblica, sei responsabile del programma Salute Pubblica del Network Internazionale Society for International Development. Una prima parola introduttiva, poi dopo torniamo ai nostri esperti di India per comprendere un po' le cifre indiane. C'è questa grande emergenza, c'è questo balzo nei numeri della pandemia che preoccupa, c'è la saturazione, il collasso del sistema sanitario, specialmente appunto nei grandi centri. Ci sono però anche le cifre globali che fino a ieri erano rimaste relativamente basse. In India parliamo di 17 milioni di infezioni dall'inizio della pandemia, poco meno di 200.000 decessi. Sono cifre importanti, però per esempio abbiamo 144 morti per 1 milione di abitanti, quando in Svizzera siamo, e cito un solo paese ad esempio, in Svizzera dunque a 1243 morti per 1 milione di abitanti. Allora cosa possiamo dire di queste cifre globali relativamente basse e di questa situazione di questi giorni, che però diventa assolutamente drammatica?
Ma dunque sì, naturalmente anche le cifre indiane devono essere proporzionate alla quantità della popolazione, all'enorme quantità della popolazione di questo paese che, come giustamente avete detto, è più grande dell'Europa. Quindi invito anche a fare questo ragionamento, nonostante che naturalmente tutte le cose che sono state dette sono sacrosante, gli elementi di preoccupazione sono enormi, soprattutto il fatto che non ci sia effettivamente in India un vero e proprio servizio sanitario nazionale. Quello che c'era sostanzialmente è stato smantellato negli ultimi anni dalle politiche di Narendra Modi, e comunque è un problema strutturale del paese. Dall'altra parte invece quello che preoccupa moltissimo è la variante indiana, che è questa B1617, che naturalmente ha colto il subcontinente con un effetto sorpresa, che però è un effetto di grandissima preoccupazione anche per il mondo nella gestione della pandemia. Più trasmissione, più letalità, colpisce moltissimo i giovani e molta meno efficacia ai vaccini che oggi abbiamo. Quindi il problema è molto serio anche su scala globale.
D'accordo. Variante indiana sulla quale diremo fra poco qualcosa. Carlo Pizzati, ancora qualcosina sulle cifre e poi dopo ti chiederemo anche di capire che cosa ha scatenato questa impennata. Prima parlavi di cifre poco attendibili, cosa volevi dirci? No. Pizzati, mi
sa... Esatto, sì, io vi devo dare un aggiornamento importante. No. Mi sentite? Sì,
sì. Abbiamo
dei collegamenti. Un aggiornamento importante. Un secondo, Mi sentite meglio
sì,
adesso?
Ecco, dai, andiamo così senza immagine che siamo in radio. Carlo Pizzati?
Allora, no, vi devo dare un dato importante che riguarda le immagini. che riguarda i dati. Cioè, secondo Brahma Mukherjee, che è una professoressa di biostatistica e di epidemiologia all'Università del Michigan, ha fatto uno studio sull'attendibilità dei dati in India e parla di diniego dei dati, e cioè c'è molta confusione. Secondo le sue stime, invece, che vengono poi corroborate da studi di altri paesi, in realtà ci sono 11 volte più infezioni di quanto annunciato, le morti sono da 2 a 5 volte in più di quanto documentato, anche perché in India meno di un quarto delle morti vengono documentate da certificati medici. Quindi noi in realtà, soprattutto nelle zone rurali, non sapremo mai la verità di quello che è successo. Queste cifre su cui ci basiamo adesso non possono essere precise.
Ok, Carlo Pizzati, abbiamo veramente un problema di linea. Non so se vogliamo provare a chiamarti al telefono al posto che via Skype, come stiamo facendo in questo momento, però l'essenziale lo abbiamo capito. Insomma, ci sono persone che parlano di infezioni, magari anche 10-11 volte, numero di infezioni, magari anche 10-11 volte maggiore di quelli che vengono annunciati ufficialmente. Rita Cenni, una parola ancora per capire la situazione attuale. L'India era uscita bene dalla prima ondata, tanto che ancora a fine gennaio, lo scorso febbraio, il governo affermava sostanzialmente di aver vinto la battaglia contro il virus. Oggi c'è chi dice, e penso che lo si possa anche comprendere, è stata abbassata la guardia troppo presto. Che cosa è successo?
Ma è successo che effettivamente ai primi di febbraio si erano illusi, ci eravamo illusi tutti, che quello che era stato definito il rischio tsunami casi in India fosse stato invece superato. Perché appunto con la prima ondata, quella dell'anno scorso, quella che ha portato al lockdown del paese, al confinamento delle persone nelle loro case, in tutte le città, in tutto questo grande paese, dal 24 di marzo fino praticamente a fine maggio, aveva contenuto la diffusione dell'epidemia. Ecco, io vorrei fare una parentesi aggiungendo una cosa a quello che diceva Carlo. Probabilmente i morti sono stati molti, molto più di quelli di cui abbiamo avuto i dati anche nell'ondata precedente, però è anche vero che l'India è un paese in cui le cose si sanno, cioè c'è quasi tutti, anche nei villaggi più remoti, comunque usano telefonini, internet. L'India è il paese in cui c'è il maggior numero di utenti di internet e attraverso i gruppi WhatsApp, attraverso tutti i social, quello che succede poi effettivamente viene conosciuto. Ma tornando a quello che è accaduto, pian piano, a partire dall'inizio dell'estate scorsa, c'è stato una sorta di liberi tutti. Un liberi tutti che ha portato all'inizio di quest'anno a scelte che in effetti adesso e anche prima potevano essere giudicate pericolosissime. Qualcuno dice addirittura scelte sconsiderate da parte del governo. Allora, sono state indette le elezioni in 5 importanti stati, come avevamo già detto, sono state consentite delle celebrazioni religiose di massa, anzi, il pellegrinaggio cosiddetto del Kumbh Mela, che avviene lungo le rive del fiume Gange e che avrebbe dovuto svolgersi nel 2022, è stato anticipato per ragioni misteriose a quest'anno. E questo ha portato alle scene di cui tutti abbiamo visto le immagini, milioni, letteralmente dico milioni di persone che contemporaneamente, lo stesso giorno, in questa città che si chiama Haridwar, facevano il pellegrinaggio e si tuffavano nel fiume Gange. Poi le elezioni si stanno svolgendo in alcuni stati in cui il partito al governo sta disperatamente cercando di scalzare gli attuali governanti. Primo tra tutti e più importante lo stato del Bengala occidentale, governato da questa donna, Mamata Banerjee, che il Premier Modi sta cercando assolutamente di scalzare. Ci sono state manifestazioni elettorali anche lì con centinaia di migliaia di persone, tutte ovviamente impossibilitate a mantenere la distanza fisica e quasi sempre senza mascherine. A questo punto si sta scatenando una sorta di quasi guerra di tutti contro tutti, perché nella difficoltà di gestire la situazione, ad esempio, vediamo, ieri c'è stata questa cosa, l'alta corte di Madras dello stato del Tamil Nadu, la città adesso si chiama Chennai, ha letto letteralmente che la commissione elettorale, che è l'organismo autonomo che nel paese gestisce le elezioni, dovrebbe essere portata a processo per condotta criminale per non avere fatto gestire le elezioni, che nel frattempo continuano, ma le manifestazioni elettorali sono state tutte sospese. Insomma, un insieme di scelte che hanno portato alla diffusione in tutto il paese veramente, dove ci sono state tutte le festività religiose della primavera, dove sono stati riattivati i matrimoni, i concerti in presenza. E appunto l'idea era: abbiamo superato la prima ondata, siamo all'immunità di gregge. Purtroppo non era assolutamente vero.
Sì, Carlo Pizzati, la figura del premier Narendra Modi come esce da tutto questo?
Non esce bene la figura del premier Modi. Diciamo, per chiarire il discorso del Tamil Nadu, le elezioni sono già state concluse. Io mi sono trovato ad attraversare, gioco forza, in autostrada alcuni delle raduni politici, proprio quando Narendra Modi veniva a visitare il Tamil Nadu qui, e nessuno aveva la mascherina, si girava sbandierando per i quartieri. Io per fortuna naturalmente rimanevo dentro all'auto con i finestrini chiusi, ma ovviamente sì, si è abbassata tantissimo la guardia, ma perché è arrivato anche un segnale dall'alto che si poteva fare. Infatti l'errore principale di Modi, visto alcune analisi che io condivido, è stato quello di voler in qualche modo mettersi in buona, cioè con i suoi elettori, con i suoi fan, direi quasi con i suoi seguaci, perché appunto il problema è che lui ormai ha raggiunto una figura quasi di santo, di guru. Infatti si è fatto anche crescere la barba lunga, bianca, ed è difficile che faccia qualcosa che gli faccia perdere voti. Infatti è stato incredibile, perché ha già inciampato più volte, come nel caso della demonetizzazione ancora un po' di anni fa, e anche nel caso della riforma fiscale interna, e però non ha perso assolutamente consensi. La domanda adesso è se invece in questa occasione avrà dei danni politici. Vedremo i risultati nel Tamil Nadu, che verranno annunciati il 2 maggio, e cosa succederà alla conclusione del voto nel West Bengal, però non è detto che lui ne paghi un prezzo politico. Questa è la cosa più sorprendente, quando la responsabilità politica è evidente.
D'accordo.
Adesso naturalmente Prego.
Ecco, torniamo magari alla pandemia, a quello che ci diceva anche prima Nicoletta Dentico, insomma, questa variante del virus e la sua eventuale responsabilità. Io saluto Davide Corti, buongiorno anche lei.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Davide Corti, direttore scientifico di UMAPS Biomed, società di Bellinzona, attiva nella ricerca anche sul Covid, che ha sviluppato un anticorpo monoclonale che lo combatte. Davide Corti, magari prima, insomma, entrata in materia, abbiamo sentito parlare di eventi super spreader, come si dice, super diffusori del virus, ma anche di una variante del virus che pare preoccupante. Insomma, dove la mettiamo la responsabilità maggiore in questa impennata dei contagi? Lo chiedo a lei, che diciamolo, non è epidemiologo, è una persona però che ci saprà parlare fra pochissimo o subito adesso di questa variante.
Ma direi che certamente, secondo me, ci sono più fattori in gioco. Da un lato, quanto è stato detto in precedenza rappresenta sicuramente le condizioni della tempesta perfetta dal punto di vista epidemiologico, quindi grandi raduni eccetera certamente favoriscono moltissimo la diffusione del virus. Però dall'altro lato certamente c'è una variante, ma in realtà sono più di una, che stanno comparendo in India. Quella più famosa è la 617, di cui si menzionava prima, e che comprende due mutazioni molto importanti che sono già note per quanto riguarda la variante sudafricana e la variante brasiliana. La mutazione 484 è una seconda mutazione che invece è stata in qualche modo ereditata dalla variante californiana. In pratica si è generato in questa nuova variante doppio mutante indiano un potenziale mix pericoloso di mutazioni che potrebbero decisamente avere un effetto negativo sull'efficacia dei vaccini, come è già stato visto per la variante sudafricana.
Quindi è questa la principale preoccupazione, il fatto che i vaccini attualmente a disposizione potrebbero non essere molto efficaci, oppure ci sono anche preoccupazioni o conoscenze già sulla virulenza, sulla anche, non so io, su un tasso magari in aumento di mortalità?
Allora, da questo punto di vista non ci sono ancora dei dati solidi a disposizione per valutare appunto l'aumentata trasmissibilità o l'aumentata severità di queste varianti. Ci vorrà del tempo, come del resto ci è voluto per valutare l'aumentata trasmissibilità della variante inglese, che peraltro circola ancora anche in India. Questo quindi è un'informazione ancora non nota, e quindi valutare la maggiore virulenza sulla base dei numeri a disposizione in questo momento, secondo me, potrebbe decisamente essere anche fuorviante. E non è necessariamente vero che una ridotta efficacia dei vaccini per via di queste mutazioni si accompagni necessariamente con un'aumentata trasmissibilità del virus. Le due cose non vanno necessariamente a braccetto l'una con l'altra.
D'accordo, quindi ci sono ancora cose da scoprire, insomma, su questa variante. Diversi paesi oggi non accettano più voli dall'India. Che dire, basterà questo per impedire l'espansione di questa variante, Davide Corti?
Ma ovviamente può aiutare a contenerla, però visti i numeri molto importanti, a lungo termine potrebbe non essere decisamente facile il contenimento di questa variante e delle altre varianti. Ci terrei anche a sottolineare che ovviamente, come veniva detto prima, quello che stiamo vedendo probabilmente è solo la superficie
la punta dell'iceberg,
quindi ci potrebbero decisamente essere anche molte altre varianti che si potranno sviluppare nelle zone più rurali dell'India, di cui purtroppo potremmo venire a conoscenza soltanto più avanti e magari anche troppo tardi.
D'accordo. Ultima domanda: se i vaccini non proteggono o proteggono meno, vuole ricordarci quali possono essere i rimedi in queste situazioni? Terza dose o vaccino adattato?
Allora, direi potenzialmente entrambi, e devo dire che il vaccino adattato è già una realtà, perché Moderna ha già iniziato da poche settimane uno studio clinico negli Stati Uniti avendo adattato il loro vaccino ad RNA sulla base della sequenza della variante sudafricana, e questo è stato fatto in tempi record e grazie anche a queste nuove tecnologie vaccinali che consentono per fortuna di reagire molto rapidamente. Quindi da un lato ci può essere l'adattamento, ma dall'altro anche una terza dose dei vaccini esistenti, aumentando il livello di anticorpi prodotti, come conseguenza può ottenere anche un'aumentata efficacia nei confronti delle varianti, perché non ci dobbiamo dimenticare che il risultato di queste varianti, di queste mutazioni, è di ridurre l'efficacia degli anticorpi indotti dai vaccini, non di eliminarla del tutto. Quindi aumentare il livello di base degli anticorpi ovviamente ha come risultato quello di potenzialmente aumentare l'efficacia. Quindi entrambe le strategie potrebbero essere vincenti, e secondo me potrebbero poi risultare essere anche combinate con l'utilizzo di vaccini cosiddetti multivalenti, dove più varianti potranno essere combinate tra di loro, come del resto è già una realtà per il vaccino influenzale, che è costituito da 4 ceppi virali, quindi come se fossero 4 varianti del virus influenzale in un solo mix.
Grazie Davide Corti per queste spiegazioni. Carlo Pizzati, abbiamo parlato della situazione, non abbiamo ancora veramente parlato delle reazioni, di come sta reagendo il paese. Che cosa possiamo dire a questo proposito? Leggiamo questa mattina nelle agenzie che gli aiuti internazionali iniziano ad arrivare.
Sì, per fortuna non solo gli aiuti internazionali, ma anche la popolazione si sta mobilitando, forme di volontariato abbastanza toccanti. Per esempio c'è la comunità Sikh, che ha questa organizzazione che si chiama Khalsa Aid, che sta fornendo un servizio gratuito di riempimento di bombole di ossigeno a Delhi, e anche porta nelle case, consegna il concentratore di ossigeno, gli lascia nelle case per 7 giorni, e porta anche la legna nei crematori dove appunto sta mancando. Quindi abbiamo questo esempio anche di mobilitazione, visto che il governo non riesce a sopperire, da parte di alcuni gruppi religiosi, come nel caso dei Sikh, ma in tutte le parti dell'India vediamo che tramite i social media si stanno mobilitando per la ricerca soprattutto di bombole di ossigeno, medicinali e altro materiale che serve in questi frangenti. Per cui è abbastanza toccante vedere che poi gli indiani reagiscono a una grandissima capacità di resistenza. Sono un popolo e una cultura fortissima e messo alla prova molte volte, e anche questa volta secondo me ce la faranno, ma è un test incredibile per loro.
Sì, Rita Cenni, cosa possiamo aggiungere sul fronte delle reazioni?
Sì, guarda, confermo quello che sta dicendo Carlo. Ad esempio, parlavo questa mattina con un'amica che vive a Delhi, che nei giorni scorsi ha avuto dei problemi di salute, non Covid, e lei diceva: sono stata addirittura travolta dalle attenzioni, dalle proposte di aiuto, di solidarietà di tutti i miei amici. E mi racconta anche comunque di una quantità di associazioni che si stanno mobilitando proprio in questo momento, perché la società civile indiana cerca proprio di reagire, insomma, visto che per adesso il pubblico è abbastanza allo sfascio. Io credo che però dovremmo anche parlare di un aspetto che non abbiamo ancora toccato, che è quello dei vaccini e dell'India. Ci sia questo forse,
è un aspetto che appunto volevo toccare con Nicoletta Dentico, che era scomparsa dal nostro insomma elenco di telefonate, che ritrovo con noi. Ecco, Nicoletta Dentico, c'è un aspetto quasi paradossale, no? L'India, paese leader mondiale nella produzione di vaccini, e oggi con solo un 10% della popolazione che ha ricevuto una prima dose. Ecco, in questi giorni è stato commentato anche questo. Che cosa ne vogliamo dire? Se l'è giocata male o ci sono altre ragioni? Sappiamo per esempio che l'India, insomma, i produttori di vaccini indiani si sono lamentati per la mancanza di componenti fondamentali che dovevano giungere dagli Stati Uniti, ma che non arrivavano perché gli Stati Uniti avevano bloccato l'esportazione.
Sì, la situazione è complessa. L'India è la farmacia del sud del mondo, dei paesi diciamo in via di sviluppo, quindi ha questa vocazione prevalentemente all'esportazione, questo è un dato storico. Dopodiché in questo momento l'India sta cercando, attraverso appunto la produzione, lo sviluppo di vaccini locali, ma soprattutto di produzioni su licenza, di rispondere a una domanda internazionale, a una domanda interna. Poi c'è questa questione di aver una difficoltà di approvvigionamento di quelli che sono diciamo gli elementi attivi, i materiali fondamentali per la produzione dei vaccini, e un blocco che non si è ancora risolto da parte degli Stati Uniti. E poi esiste tutta una questione su cui l'India è impegnata da ottobre, che è quella di liberare i diritti di proprietà intellettuale per permettere alle sue aziende di produrre, di accedere alla conoscenza e poter produrre vaccini, ma non solo i vaccini, anche i farmaci o gli altri dispositivi di cui il paese in questo momento ha bisogno, ventilatori, respiratori e quant'altro. La questione indiana è particolarmente importante in un'ottica internazionale, non soltanto per le imprevedibilità che potrebbe scatenare la variante indiana, ma soprattutto perché appunto l'India è il pivot del progetto internazionale COVAX, cioè che è l'unica iniziativa appunto di cooperazione internazionale per garantire l'accesso ai vaccini in 92 paesi del continente, del mondo. E tutto quell'impianto, tutta l'architettura, la gran parte della produzione di COVAX poggia sull'attività del Serum Institute, che è questa famosa, notissima azienda produttrice di vaccini, la più grande produttrice di vaccini nel mondo, che dal 25 di marzo in poi non può più esportare i propri prodotti, perché appunto c'è stato questo blocco da parte di Narendra Modi, e tutti i vaccini prodotti devono essere indirizzati verso appunto la richiesta interna. Quindi esiste un problema strutturale non solo dell'India, ma di tutto il mondo. Cioè, il fatto che un terzo dell'umanità dipenda da una sola azienda è una grande inefficienza sulla quale dovremmo ragionare, e soprattutto dobbiamo ragionare su un sistema in cui evidentemente solo le licenze volontarie delle aziende possono favorire l'espansione, la pluralizzazione della produzione e della della disponibilità di questi vaccini, perché appunto oggi l'India ha sono sette le aziende che hanno una licenza di Remdesivir dalla Gilead Science e un'azienda ha fatto un accordo con Roche, poi c'è questo con AstraZeneca del Serum Institute, e la produzione indiana era anche molto indirizzata evidentemente ad altri settori e comunque con una grandissima vocazione all'esportazione da sempre.
Rita Cenni, era questo che tu volevi dirci sui vaccini o volevi aggiungere altro? Per esempio si è anche parlato del fatto che l'India se la sia un po' giocata male iniziando con una diplomazia vaccinale, dando dei vaccini ai paesi limitrofi che magari avrebbe potuto usare meglio in patria.
Sì, vorrei intanto però dare una buona notizia, almeno una in tutto questo quadro abbastanza preoccupante, ed è che l'amministrazione statunitense proprio ieri ha annunciato di aver tolto il bando e quindi questi raw materials, cioè gli elementi per produrre i vaccini e anche poi per gestirli, le fiale,
arriveranno.
Tutto quanto, saranno, sì, lo dice anche, lo conferma anche il New York Times questa mattina, quindi questa è una buona notizia. L'altro aspetto è che un po' diciamo in linea con l'atteggiamento dell'India, che è un paese molto orgoglioso, che appunto accetta, credo proprio di sapere, a malincuore in questo momento gli arrivi massicci che stanno arrivando da almeno 15 paesi che stanno mandando ossigeno, è questo che all'inizio appunto dell'anno, grazie anche alla loro presenza in questo grande progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, loro si vantavano di essere il paniere dei vaccini, il paese che avrebbe salvato il mondo. Loro all'inizio, tra gennaio e febbraio, hanno donato almeno 60 milioni di fiale ai paesi limitrofi, alle Maldive, a Sri Lanka, a Nepal, mi pare. Poi hanno dovuto fare questa marcia indietro per loro molto umiliante, perché fino a quel momento i vaccini che venivano prodotti in India erano soltanto due, quello realizzato in collaborazione con AstraZeneca e quello definito autoctono, cioè il vaccino dell'Istituto Biotech indiano, su cui tra l'altro, aggiungo parentesi, molti indiani avevano delle perplessità, cioè non ci credevano molto, infatti gli indiani non hanno fatto la corsa alla vaccinazione. Il governo si proponeva di vaccinare 600 milioni di persone entro giugno, siamo lontanissimi dalla possibilità che questo accada e quindi hanno dovuto fare questa retromarcia, autorizzare appunto la produzione degli altri 5 vaccini che venivano considerati stranieri, tutti, sottolineo questa cosa, compreso lo Sputnik russo, tutti tranne i vaccini cinesi. Perché c'è comunque questa geopolitica che si basa anche su questo, anche appunto sulla diplomazia dei vaccini. E questa volta il paese ha dovuto fare una marcia indietro, la figura non è stata delle migliori.
Va bene, io direi di chiudere con queste considerazioni, anche perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio tutti gli ospiti intervenuti in questa puntata, a voi che siete rimasti con noi all'ascolto. L'augurio di trascorrere un'ottima giornata.